www.redigio.it e la storia continua. La storia della Cina. E dopo 8 anni di guerra col Giappone e 4 di lotta tra nazionalisti e comunisti, nasce la Repubblica di Mao. Decenni di storia precedenti hanno già posto le basi per l'esplosione del dissidio con l'Unione Sovietica. Pechino contro Mosca. Nessuno può fermare la marea giapponese. Nel 1937 i giapponesi hanno invaso la Cina. Pechino è caduta e il governo si è rifugiato a Chongqing, una capitale triste questa, dagli imbarcaderi del Yangtze e del Chai Ling, le scalinate rese sdruccioli dall'umidità e dalle immondizie, che si inerpicano verso il putrido labirinto della città cinese, che il progresso poi ha risparmiato. C'era un solo albergo di livello quasi occidentale, il Chongqing Hotel. Dopo i bombardamenti giapponesi, al suo posto c'era un cratere vuoto. Altri vuoti sono stati aperti dall'ammasso di casupole dove si accalcano profughi, funzionari e diplomatici. Molti si trasferiscono sulla riva destra dello Yangtze, attraversano il fiume su vecchi traghetti a ruota, che navigano muovendosi di traverso a causa della violente corrente, o si servono di sampan, che talvolta non riescono ad attaccare e vengono trascinate a valle per miglia prima di riuscire a sbarcare i loro passeggeri. Da mesi non si vede il sole, gli aerei si tuffano alla cieca attraverso la bruma e la pioggia per rintracciare l'aeroporto, un banco di sabbia sul Changlin. La lontananza e il disagio caratterizzano Chongqing, l'ultima capitale, con le spalle al muro della Cina in fuga. Gli occidentali imparano presto ad odiarla. Chiang Kai-shek è arrivato a Chongqing, capoluogo del Sichuan, nel gennaio del 1939. Lo stesso giorno, Wang Qingwei, il leader della sinistra cinese, uno dei fondatori sia del Kuomintang che del Partito Comunista, l'uomo che Sun Yat-sen considerava il suo discepolo preferito, fugge a Nanchino per mettersi alla testa di un governo fantoccio dei giapponesi. Molti cercano di raggiungerlo per collaborare con gli invasori. I cinesi sono realisti, non amano le cause perdute. Pechino e le altre città del nord sono state rapidamente occupate dai giapponesi. Per prendere Shanghai, essi hanno dovuto invece combattere per 3 mesi. Poi, occupata la bassa valle dello Yangtze, hanno conquistato Nanchino, dove, con crudeltà ingiustificata, hanno fatto una strage di innocenti. Chiang è riuscito a tenere Hankow per 11 mesi, ma alla fine i giapponesi lo hanno cacciato. Spingendosi verso il sud, sono riusciti a tagliare ai nazionalisti la via del mare, impadronendosi di Canton. Chiang non ha potuto fare altro che rifugiarsi a Sichuan. La lontananza e le gole di Yichang gli hanno dato una certa sicurezza di fronte a un nemico messo in crisi dalla stessa estensione dei territori occupati. D'altra parte, però, egli si trova chiuso in una trappola, con l'Himalaya alle spalle. Le sue linee di comunicazione con l'estero sono ridotte a una piccola acrobatica ferrovia del Tonchino e alla pista della Birmania, che non era ancora completamente ultimata. All'isolamento si aggiunge l'ostilità degli abitanti del territorio. Il bacino rosso del Sichuan è una cima è una Cina dentro la Cina, con una lunga tradizione autonomista e scarsissimo sentimento nazionale. I suoi abitanti hanno accolto con simpatia i resti del Kuomintang. È intanto cominciata la Seconda Guerra Mondiale. A Chongqing entra in scena l'America. Come primo gesto in favore della Cina, Roosevelt ha autorizzato i piloti americani a mettersi al servizio di Chiang Kai-shek. Un americano che ha sposato una cinese, Lee Chenault, recluta le sue Flying Tigers, cioè le tigri volanti, che abbattono a pagamento gli aerei giapponesi, con un notevole successo sia militare che finanziario. Roosevelt ottiene quindi che Churchill faccia riaprire la pista della Birmania, che era stata chiusa in seguito alla pressione dei giapponesi. Fino a quel giorno in cui è stata fermata, il 6 maggio 1941, egli estende alla Cina i benefici della legge affitti e prestiti. Qualche mese più tardi, l'evacuazione dei territori cinesi sarà uno dei quattro punti dell'ultimatum americano, al quale i giapponesi risponderanno bombardando Pearl Harbor. La Cina non è una pedina qualsiasi nello scacchiere strategico. L'America le attribuisce un posto eminente nei suoi piani per il mondo di domani. Ci proponiamo, scrive il segretario di Stato Cordell Hull, di far riconoscere la Cina come una grande potenza, sullo stesso piano della Gran Bretagna, della Russia e degli Stati Uniti, e, convinto del declino dell'Europa, affascinato dalle sterminate masse umane dell'Asia, Roosevelt vede nella Cina una delle forze dell'avvenire e soprattutto un'alleata naturale degli Stati Uniti contro il colonialismo britannico ed europeo. Nel 1943, al Cairo, egli si intrattiene per molte ore con i coniugi Chang, esponendo loro un progetto gigantesco di sistemazione dello Yangtze e promettendo di aiutare il generale a riunire un esercito di 90 divisioni equipaggiate con materiale americano. Sotto i piovaschi di Chongqing le cose hanno un aspetto meno idillico. Il calore, l'umidità, la puzza, il disagio, la monotonia dei cibi, gli intrighi, le lentezze e la corruzione mettono alla prova i nervi dei diplomatici e degli uffici americani incaricati a realizzare sul posto i grandi disegni di Washington. Chenault, intimo amico di casa Chiang, rappresenta l'America pronta a sostenere fino in fondo il Kuomintang. Al polo opposto sta Aceto, Vinegre Joe, ossia il generale Joseph Stilwell, che è contemporaneamente il comandante in capo del corpo di spedizione americano in Cina e il capo di stato maggiore del generale Chiang Kai-shek. Egli odia Chiang di un odio delirante. I suoi diari, pubblicati da ammiratore forse male ispirati, sono una litania di ingiurie che cominciano con Little Bastard e continuano con un crescendo di epiteti, uno più offensivo dell'altro. Vinegar Joe è circondato da un gruppo di consiglieri politici: John Patton Davis, John Stuart Service, Raymond Paul Ladder e John Emerson. Appartengono a quella generazione di intellettuali freschi di studi universitari dell'epoca della crisi del 1929, che il momentaneo fallimento del capitalismo ha spinto verso una dottrina comunista. Nell'atmosfera deleteria di Chongqing, la loro immaginazione si volge verso la solitaria repubblica di Mao Tse-tung, che l'invasione giapponese ha lambito ma non sommerso. I loro rapporti, brillantemente scritti, fanno a Washington un'apologia insistente ed appassionata dei comunisti cinesi. «Sono l'avvenire della Cina», scrive Service, «e conducono contro i giapponesi un'instancabile azione aggressiva, mentre il Kuomintang attende la vittoria a braccia conserte». Stigwell trova il modo di superare anche i suoi subordinati. «Io so quello che vedo. Kuomintang uguale corruzione, caos, negligenza, chiacchiere, mercato nero, accaparramento, intelligenza con il nemico, KGT, cioè il comunismo, quale riduzione delle imposte, degli affitti dei terreni agricoli, degli interessi sui prestiti, aumento della produzione, aumento del tenore di vita, operosità e sincerità». Egli ha insistito perché Mao riceva direttamente la sua parte di materiale che giunge in Cina attraverso il ponte aereo sull'Himalaya. Se Chiang controlla la distribuzione, i rossi non avranno nulla. Noi sappiamo oggi quanto quei giudizi fossero prematuri, superficiali, artificiosi e falsi. Gli eserciti nazionalisti di Chiang, nonostante la scarsa disciplina, l'insacrabile organizzazione e l'innegabile corruzione dei loro capi, hanno spesso posto ai giapponesi una valorosa resistenza. I comunisti invece si sono astenuti nel prendere parte alle maggiori operazioni militari e, conformemente agli espliciti ordini di Mao Zedong, hanno impegnato la maggior parte delle loro forze nel rafforzamento del loro potere e nelle campagne. Nel giugno del 1944, un inviato di Roosevelt, il vicepresidente Henry Wallace, arriva a Chongqing per tentare di riconciliare Chiang e Mao, i fratelli nemici. Confida a Chiang un giudizio di Stalin sui rossi di Yan'an, comunisti di margarina. Chiang controbatte che i comunisti cinesi sono più comunisti di quelli russi, anche se si spacciano per riformatori agrari più che per veri e propri rivoluzionari. Se continua a rafforzarsi ed ad estendersi, l'intera Cina e dietro adesso tutta l'Asia cadrà nelle loro mani alla fine della guerra. Nel riaccompagnare il vicepresidente americano al suo aereo, Chiang gli dice ancora: «Non illudetevi che ciò che accade qui sia qualcosa di simile alle discussioni tra industriali e sindacalisti in America». www.redigio.it. E la storia continua.